Eccoci qua, benvenuti anche oggi in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa che, come ormai saprete, alle 10 per 10 minuti tutti i giorni dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, il tema della puntata di oggi, anzi i temi che affronteremo nella puntata di oggi sono principalmente lo stato del coronavirus cinese, la questione Brexit e uno studio che mostra la correlazione fra cambiamenti climatici e violenza di genere. Vi ricordo che se avete suggerimenti, domande o notizie che volete segnalarmi, potete farlo nei commenti di questo video e che trovate invece sulla pagina Rassegna Stampa Italia che cambia tutti i link degli articoli che cito, nonché questo format in versione podcast. Va bene, cominciamo proprio con la situazione sul nuovo coronavirus. La situazione del contagio sembra rallentare in maniera lenta ma costante, almeno questo nella provincia dello Hubei, che sarebbe il focolaio iniziale dell'infezione, dove ieri i nuovi contagiati sono stati circa un migliaio, mentre erano 1500 martedì ed erano 2000 lunedì, quindi è un trend abbastanza confermato. Per adesso, fra l'altro, al di fuori della Cina non ci sono altri focolai di infezione, ci sono dei casi isolati, ma non possiamo parlare di veri e propri focolai, quindi complessivamente la situazione sembra relativamente sotto controllo. Il numero di decessi confermati nel frattempo è salito a circa 170. Parliamo di un tasso di letalità del 2% più o meno, anche se ci sono diversi esperti che sono convinti che il dato sia un po' sovrastimato, perché mentre per i decessi la cifra è più o meno quella, nel senso che è un dato abbastanza attendibile, per i casi di contagio non è così, nel senso che quelli registrati sono tendenzialmente solo quelli più gravi. E fra l'altro il fatto che i morti siano per lo più anziani, perché la media è di circa 75 anni, o affetti da malattie croniche, farebbe pensare a un tasso di letalità che magari è più alto, un po' più alto di quello di una normale influenza, ma è più basso, ad esempio, di quello della SARS, che era l'altra grande epidemia che si era sviluppata nel 2003. Ad ogni modo, il governo cinese sta correndo ai ripari, facendo tirar su in tempi record una serie di ospedali. Si parla di 10 giorni per tirar su una specie di ospedale, per gestire l'emergenza. Ora, non saranno, cioè, la stampa ci ha un po' ricamato su, nel senso che in realtà non saranno dei veri e propri ospedali. Non aspettatevi che in 10 giorni tirino su il policlinico perché non è plausibile. Ma piuttosto saranno delle strutture pensate per gestire questa specifica emergenza. Però ecco, ci sono delle considerazioni interessanti da fare sul coronavirus, perché se probabilmente questo virus non avrà questi effetti devastanti sulla salute della popolazione globale, potrebbe però provocare degli effetti a catena dal punto di vista economico. E non è assurdo pensare che una nuova possibile crisi economica globale possa scaturire da questa emergenza, perché la Cina è in parte paralizzata, molte aziende estere che hanno lì la loro produzione stanno richiamando i loro dipendenti, molti degli export potrebbero bloccarsi e così via. Quindi potrebbe paralizzarsi almeno in parte l'economia cinese, e la Cina, come sappiamo, è la seconda potenza economica mondiale in termini di PIL, la prima addirittura secondo alcune stime che correggono il peso delle varie monete. Quindi è chiaro che una paralisi della Cina potrebbe avere ripercussioni su tutta l'economia globale. E in tutto ciò la cosa che è un po' più strana è che il governo cinese sembra essere il primo a generare un certo allarmismo sul virus e a soffiare sul fuoco della psicosi, forse anche più del dovuto, nel senso che se va bene la prudenza, ma se i dati sono quelli che riportavamo all'inizio, non c'è poi tutta questa ciccia per generare una psicosi. Non lo so, è una cosa abbastanza strana e non so esattamente ancora che risposta dare a questo quesito, quindi vediamo semplicemente come evolve la situazione. Ma passiamo all'altro tema caldo della giornata, ovvero Brexit. Io ero uno di quelli che diceva che tanto alla fine Brexit non l'avrebbero fatta perché non sapevano come fare. Ecco, mi sa che mi sbagliavo, perché ieri a Bruxelles, al Parlamento europeo, è stato approvato l'accordo su Brexit che era stato già concordato dal governo britannico e dalla Commissione europea. Quindi Quindi questo era l'ultimo passaggio formale necessario per completare la prima fase dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, perché l'accordo appunto era già stato approvato dal Parlamento britannico e dalle altre istituzioni europee che sono coinvolte nella questione, quindi Commissione e Consiglio. Allora, cosa succede adesso, tipo dal 1 febbraio? Allora, nell'immediato in realtà non ci saranno grosse differenze, perché in realtà adesso si apre semplicemente una seconda fase di negoziati e accordi commerciali che, secondo gli esperti, potrebbero durare anni addirittura, anche se Boris Johnson è convinto di portarli a termine entro il 2020, che però sembra un'ipotesi abbastanza implausibile. Però mi sono già sbagliato una volta, magari Boris Johnson ci sorprenderà anche in questo secondo caso. Comunque, dal punto di vista degli accordi commerciali, l'offerta iniziale dell'Unione Europea sarà probabilmente un accordo che non preveda dazi né quote su alcun tipo di prodotto, a patto che il Regno Unito si impegni a rispettare una serie di condizioni, tipo i diritti dei lavoratori, oppure gli elevati standard ambientali europei, o le norme sugli aiuti di Stato, perché il timore dei negoziatori europei probabilmente è che per rilanciare la propria economia dopo Brexit, il Regno Unito possa offrire condizioni molto allettanti alle multinazionali, tipo stipendi minimi molto bassi, pochissime tasse, standard igienici poco rigorosi e così via, per fare concorrenza alle stesse aziende europee. Ad ogni modo, una volta che saranno risolte queste questioni commerciali e quelle relative a pesca, trasporti, eccetera, si penserà al resto, ovvero il trattamento dei reciproci cittadini, la partecipazione del Regno Unito ai programmi tipo programmi europei, tipo Erasmus e cose del genere, la cooperazione per quanto riguarda la sicurezza e così via. Insomma, la strada è ancora lunga, però di sicuro quello che è certo è che è stato segnato il primo importante punto di non ritorno, cioè d'ora in avanti non si torna più indietro e Brexit in qualche modo si farà. Ultima notizia di oggi. Il Guardian pubblica un articolo su uno studio condotto dalla International Union for the Conservation of Nature relativo al rapporto fra cambiamento climatico e violenza di genere. Si tratta dello studio più ampio mai fatto fino ad adesso sull'argomento, che mostra come la crisi ambientale in corso stia alimentando fenomeni di violenza di genere, appunto violenza sulle donne, e come a sua volta lo sfruttamento e la violenza di genere stiano ostacolando in molti paesi la possibilità di affrontare con successo la crisi ambientale. Pare che, insomma, i tentativi di far fronte alla crisi ambientale e adattarsi al cambiamento climatico, in particolare nei paesi più poveri, stiano fallendo e molte risorse vengono sprecate proprio perché non tengono conto di questa disuguaglianza di genere e degli effetti che questa disuguaglianza e i cambiamenti climatici insieme hanno sul genere femminile. Lo studio cita molti casi e conclude sostenendo che è fondamentale affrontare assieme le due questioni, le due crisi, se vogliamo risolvere qualcosa. Allora, la riflessione, e anche diciamo, i dati da cui prende le mosse lo studio sono sicuramente interessanti, però spesso mi chiedo quanto sia utile continuare ad associare i fattori a due. Nel senso, mi spiego, ci sono studi che ormai associano i cambiamenti climatici un po' a qualsiasi cosa, dalla riduzione delle nostre capacità cognitive, all'aumento dei suicidi, a svariati generi di malattie, all'aumento delle disparità sociali e così via, ce ne sono tantissimi altri. Ed è ovvio che sia così, nel senso che stiamo modificando l'ecosistema in cui tutta questa società si è sviluppata e in cui l'essere umano stesso si è evoluto come animale. E per cui è ovvio che è tutto intimamente connesso e che tutto è destinato a cambiare. Per cui penso che sarebbe più utile iniziare ad insegnare ai nostri amministratori, agli imprenditori, in realtà un po' a tutti, i rudimenti del pensiero sistemico, perché finché, non so, ho l'impressione che finché continuiamo a trovare sempre correlazioni binarie in un sistema complesso, è difficile che ne usciamo. Dobbiamo vedere il quadro complessivo, sempre, e tenerlo presente sempre in ogni decisione che prendiamo. Questa almeno è la mia opinione e il mio auspicio. Va bene, direi che anche per oggi vi ho tediato abbastanza. Siamo ormai prossimi ai 10 minuti, per cui io vi saluto. Vi ricordo che ci sono tantissime altre notizie che non ho fatto in tempo a darvi, ma che trovate sulla pagina della rassegna stampa Italia che cambia, e che su Italia che cambia trovate anche un sacco di altri argomenti interessanti sulle soluzioni che possiamo trovare a questi problemi che spesso cito durante le rassegne. Quindi fateci un giro. Per il resto io vi do appuntamento a domani, sempre alle 10, sempre per 10 minuti con una nuova puntata di Non mi rassegno e vi ricordo anche oggi che chi si rassegna è perduto. Ciao!